Ciao, ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, oggi innanzitutto vorrei ringraziare coloro che ovviamente seguono questo piccolo podcast e vorrei ringraziare coloro che hanno fatto una donazione, diciamo, al podcast, che è sempre gradita. Bene, vorrei ringraziare anche chi commenta, no? Il podcast. Qualcuno ha scritto che gli piacciono le interviste. Bene, me ne ricorderò. Qualcuno ha detto che era interessante il podcast sui microchip. Bene, qualcuno ha apprezzato il podcast su Darwin. L'ultimo che ho fatto. Bene, i commenti sono, diciamo, sempre graditi, specie ovviamente se positivi. Bene, in questo podcast stasera parlerò un po' di astronomia, argomento che ho già trattato altre volte e che a me piace. In particolare, diciamo, parlerò di alcune missioni spaziali, no? Con le sonde spaziali. Ecco, incominciando con una molto recente della NASA. Questa missione mi ha particolarmente interessato perché è stata una specie di sfida, una cosa molto azzardata, a mio parere. Azzardata significa una vera e propria sfida, una cosa importante e anche difficile. Bene, parlerò quindi della missione NASA. Che si chiama Osiris-Rex. Il nome è un po' esotico ed è l'abbreviazione del nome tecnico della missione. Ecco, in inglese suona Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, insomma. Osiris-Rex, è meglio chiamarla così. Ecco, sonde di questo tipo in passato sono già state realizzate con successo anche dal Giappone, ne parlerò. Dunque, l'obiettivo era quello di mandare una sonda spaziale su un asteroide. Ecco, gli asteroidi sono in pratica dei pezzi di roccia che girano intorno al Sole. Alcuni sono grandi, altri più piccoli, da poche centinaia di metri. Sono abbastanza difficili da trovare nello spazio. Sono ovviamente scuri e non emettono luce. Quindi già avvicinarsi a uno di questi oggetti non è facile. Pensare poi di radiocomandare, diciamo, una sonda fino alla superficie di un asteroide è veramente una sfida. Ecco, a questo proposito vi racconto brevemente, chi mi segue da un po' lo sa, io ho fatto, diciamo, diverse delle esperienze con l'elettronica e in fatto di radiocomandi è un piccolo aneddoto da raccontarvi. Magari ve l'ho già raccontato, perdonerete se è una ripetizione, ma in tanti podcast non so, può anche darsi che l'abbia già raccontato. Vabbè. Il radiocomando comunque è un dispositivo elettronico che consente di far muovere cose, diciamo, elettriche, in questo caso una sonda, a distanza tramite onde radio. Sostanzialmente è stato, diciamo, inventato da Nikola Tesla, da Tesla. Ecco, prima racconto questo aneddoto, poi parlerò della missione della NASA. Dunque, eravamo negli anni 70, forse 1973, 74, non ricordo l'anno preciso. Io e mio fratello abbiamo deciso, diciamo così, di costruire un piccolo radiocomando con le solite scatole di montaggio. È stato, devo dire, abbastanza difficile montare tutti i componenti, no? Elettronici sul circuito stampato. Bene, alla fine però ci siamo riusciti. Il radiocomando aveva quattro canali, cioè poteva mandare, diciamo così, quattro diversi tipi di impulsi radio. Dunque, diciamo che un radiocomando è formato da un apparecchio trasmittente, no? A onde radio, in grado di trasmettere solo impulsi elettronici con certe caratteristiche. In pratica era una scatoletta in metallo con quattro bottoni e un'antenna. Poi c'era la parte ricevente, che noi avevamo messo su una barca di legno, una piccola barchetta, un modellino. La barca aveva un motore elettrico collegato a un'elica e un altro motore collegato al timone, che serviva per far cambiare direzione alla barca. Abbiamo impiegato forse 2 o 3 mesi per costruirla, ma alla fine più o meno funzionava. Ma non eravamo molto contenti. Allora ne abbiamo comperata una, diciamo, belle pronta. Si dice così, belle pronta vuol dire già fatta, già finita. Era in plastica bianca, aveva ovviamente un piccolo radiocomando, una scatola di plastica con un'antenna. Aveva 6 canali. Canale vuol dire possibilità di comando. E sulla barca c'era la barca era la riproduzione, in formato ridotto ovviamente, di uno yacht, di una barca di lusso. C'era ovviamente sulla barchetta, diciamo, la parte ricevente. In conclusione, tutto è andato bene. Siamo andati al Ticino, che è un fiume vicino a noi, e abbiamo messo la barca in acqua. Tutto ha funzionato per un po'. Poi il radiocomando, non so perché, ha smesso di mandare impulsi e la nostra barca era in mezzo al fiume, cioè in un'ansa del fiume. Un'ansa è un punto in cui il fiume crea una specie di insenatura, quasi un piccolo golfo. E in pratica eravamo in una zona in cui l'acqua era quasi ferma. In sostanza, per far tornare la barca a riva, abbiamo incominciato a tirare dei sassi oltre la barca per creare un'onda che facesse tornare la barca a riva. Ci abbiamo impiegato una buona mezz'ora, con il rischio continuo di centrare la barca coi sassi. Non c'era per fortuna gente ad assistere alla scena, a dir poco indecorosa. Va bene, i radiocomandi della NASA sono migliori, ne sono certo. E torniamo alla missione spaziale. Dunque, la sonda di cui parlo, come ho detto, è Osiris Rex, una sonda spaziale partita dalla Terra e che fa parte di un programma spaziale che si chiama New Frontiers. Il lancio è avvenuto l'8 settembre 2016 e dopo 2 anni la sonda diciamo, è arrivata vicina all'asteroide di nome Bennu. Esattamente il 3 dicembre 2018 la sonda ha incominciato a fare foto e a riprendere con una telecamera l'asteroide. Ecco, ricordiamoci che un asteroide non sta fermo nello spazio, non è lì fermo e basta andare lì, ma si muove e gira intorno al Sole. Quindi la sonda ha dovuto raggiungere l'asteroide e poi stargli vicino, cioè in pratica ha dovuto girare insieme all'asteroide intorno al Sole, cosa già di per sé non facile. Ecco, l'espressione di per sé a volte gli italiani la usano per specificare una cosa. Faccio un esempio. Un mio amico ha imparato il giapponese, cosa di per sé molto difficile. Poi in più ha imparato anche il cinese. Ecco, questo vuol dire che oltre a imparare il giapponese, che anche da sola, cioè senza il cinese, è difficile, è una cosa difficile da fare, ma lui in più ha imparato anche il cinese. Ecco, aggiungo subito che questo mio amico non esiste, è solo un esempio. Ecco, vabbè, ma ritorniamo nello spazio. Ecco, la sonda, oltre a raggiungere il meteorite, ha dovuto, diciamo, seguirlo per un certo periodo. Francamente, quasi non riesco a credere come sia possibile che un oggetto, diciamo una macchina, possa compiere una cosa del genere. Chissà quali calcoli hanno dovuto fare i tecnici per, diciamo, calcolare esattamente la velocità, la direzione, gli spostamenti della capsula. Incredibile. Oltretutto, l'asteroide della missione, denominato appunto Bennu, ha un diametro di soli 500 metri, quindi molto piccolo. Ecco, il nome Bennu è anche il nome di una divinità dell'antico Egitto. Un uccello che simboleggiava una divinità. Ecco, poi il giorno 20 ottobre 2020 la sonda si è avvicinata all'asteroide fino a forse 1 metro, non so esattamente, e un braccio robotico, un braccio, ha prelevato, ha preso dalla superficie dell'asteroide un campione di materiale, circa 200-250 grammi, forse di granelli di roccia, eccetera. Poi la sonda ha lasciato l'asteroide e si è diretta verso la Terra, è tornata indietro. Un bel viaggio nel sistema solare che è durato praticamente 7 anni. Il giorno 24 settembre di quest'anno la sonda si è avvicinata alla Terra e ha, diciamo, lasciato cadere nell'atmosfera una specie di capsula, diciamo un contenitore con i pezzi prelevati. La capsula è entrata nell'atmosfera terrestre ed è atterrata nel deserto dello Utah, negli USA. Bene, adesso gli scienziati potranno analizzare le rocce, diciamo i sassolini che la capsula conteneva. In questi giorni li stanno proprio già analizzando ed è stato già scoperto che nei pezzi di roccia c'è carbonio e acqua, una cosa molto importante, e che in questo caso i pezzi di roccia diciamo che non sono alterati, sono intatti, diciamo. Ecco, alterare una cosa significa cambiare le sue caratteristiche. Ecco, le rocce che ci sono nella capsula non hanno subito, diciamo, il riscaldamento che i normali meteoriti, quelli che arrivano, quelli che cadono sulla Terra, subiscono quando a contatto con l'atmosfera si riscaldano fino a diventare magari incandescenti. Ecco, così prendono, certe volte quasi fuoco, bruciano. Ovviamente il calore altera sempre un po' le rocce. Dunque, aggiungiamo che il 70% dei campioni sarà, diciamo, messo da parte, non verrà toccato e verrà messo a disposizione, potremmo dire, per i futuri scienziati. Si fa questo perché si pensa che tra un po' di anni, non so quanti anni, non so come siano esattamente le procedure, comunque si pensa che tra anni gli scienziati saranno in grado di analizzare meglio queste rocce. Il 4 o 5% dei campioni sarà inviato a Canada e Giappone, che sono i soci della missione. Il restante 25% sarà suddiviso tra molti scienziati in vari continenti nel mondo intero. Bene, ad oggi, come ho detto, si sa già che il materiale analizzato contiene carbonio e acqua. Vedremo in seguito i risultati delle analisi. Un'altra cosa importante è che la sonda, dopo aver rilasciato sulla Terra il contenitore con i materiali, è in pratica ripartita per un'altra missione, incredibile secondo me. La sonda, per decisione della NASA, cercherà di raggiungere un asteroide denominato Apophis. Apophis. Questo nuovo asteroide è stato scoperto nel 2004 da astronomi dell'Arizona. A quel tempo gli astronomi pensavano che l'asteroide avrebbe potuto scontrarsi con la Terra. Però ulteriori osservazioni hanno escluso questa possibilità. Resta comunque il fatto che nel 2029 l'asteroide passerà molto, ma molto vicino alla Terra, circa 30.000 km di distanza dalla superficie. Quindi a circa un decimo della distanza tra la Luna e la Terra. Ecco, se pensiamo che il diametro della Terra è circa 13.000 km, la distanza a cui passerà Apophis è veramente poca. Ecco, anche pensare come facciano gli scienziati a calcolare traiettorie così precise è quasi incredibile. In termini astronomici, 30.000 km sono pochissimi. Bene, mentre ascoltate questo podcast, la sonda Osiris è già partita per la sua missione. Al momento attuale, poi, sta stanno viaggiando nello spazio, oltre a questa sonda, diverse sonde, molte altre sonde, oltre a quelle famose, le Mariner, che hanno lasciato il Sistema Solare. Vediamo alcune, diciamo tra le più recenti. Dunque, il 14 luglio l'India ha mandato una sonda sulla Luna per esplorare il polo sud lunare. Il 28 aprile 2023 è stata lanciata dall'Agenzia Spaziale Europea la sonda Jupiter Easy Moon Explorer, che è diretta verso Giove per esplorare le sue lune, le lune di Giove. Ecco, arriverà a Giove nel 2000, nel 2031. Ecco, nel 2021 è stata lanciata dagli Stati Uniti una sonda di nome DART, che nel 2022 è andata a schiantarsi, diciamo, no? A distruggersi contro un asteroide. Ecco, la missione aveva proprio lo scopo di capire se una sonda sarebbe stata in grado, sarebbe in grado di deviare un asteroide dalla sua traiettoria. L'esperimento è perfettamente riuscito. Infatti, l'asteroide ha modificato la velocità con cui gira su se stesso e in parte anche la traiettoria. Ecco, tutto questo ovviamente è una prova, diciamo, per capire se saremmo in grado, se noi saremmo in grado di deviare un eventuale asteroide in rotta di collisione, si dice così, di collisione con la Terra. Sembra di sì. Sembra di sì. Ecco, ricordiamoci che se un asteroide, un meteorite di dimensioni abbastanza grandi, dovesse colpire la Terra, gli effetti potrebbero essere veramente devastanti. Questo non tanto per la grandezza dell'asteroide, ma soprattutto per la velocità che questi corpi hanno. A questo proposito c'è una teoria, ma probabilmente è vero, che dice che l'estinzione dei dinosauri sia stata causata milioni di anni fa dall'impatto tra la Terra e un grande asteroide che ha alterato il clima del nostro pianeta, portando all'estinzione di moltissime specie esistenti, compresi i dinosauri. Ecco, tutto questo l'ho letto recentemente proprio su un articolo del National Geographic. Ecco, alla luce di questo articolo del National Geographic, sono contento che la NASA abbia sperimentato la capacità, diciamo, di influire sulla traiettoria degli asteroidi. Resta da vedere se nel caso in cui un asteroide di 10 km di diametro si dirigesse verso la Terra, noi saremmo in grado di deviarne la traiettoria. Speriamo di sì. E teniamo comunque presente che la probabilità di un evento del genere è molto, molto remota. Bene, oggi l'ho fatta un po' lunga, grazie a tutti dell'ascolto e saluti. Ciao!